La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Italo Moscati.
Frida Kahlo.
La sua pittura è una bomba avvolta da un nastro di seta. André Breton.
È il 17 settembre 1925. Su Città del Messico splende ancora un sole rovente e l'aria densa è carica del profumo delle orchidee, delle gardenie e dei gelsomini. Il vapore che sale dall'asfalto incandescente fa apparire gli imponenti edifici del governo più severi del solito e le vie della città come piste nel deserto. La gente sonnecchia ai lati delle strade.
In quella calma assoluta, due ragazzi coi libri sotto braccio corrono a più non posso.
Più piano, Frida, aspettami!
Il conducente di un vecchio autobus di legno li vede, ma non accenna a fermarsi. Loro salgono al volo, aggrappandosi agli altri passeggeri. Avanzano verso il fondo, ma non c'è spazio neanche per restare in piedi. Un uomo lì seduto fa cenno alla ragazza di avvicinarsi.
Vieni, ti cedo il mio posto.
Lei sorride imbarazzata. Con lo sguardo indica un pacco di polvere dorata che il passeggero stringe fra le mani.
A cosa le serve?
È per la Vergine di Guadalupe. Ti piace? Prendine un po'.
Le passa una mano sulla fronte, lasciandole una sottile scia luminosa.
Adesso niente e nessuno ti farà del male.
Non fa in tempo a finire quelle parole che l'autobus si scontra con un altro grosso automezzo. Viene colpito nel centro e schiacciato contro un muro. Frida cade.
Fu una collisione strana, quasi silenziosa. Vidi il tram avanzare verso di noi, come se non avesse freni, e senza accorgermene mi ritrovai a terra. Tra le voci che sentivo intorno a me, mi sembrava di distinguere le urla disperate di Alejandro.
Gli altri passeggeri, incolumi, le si fanno intorno, ma hanno paura di toccarla. Lei rimane immobile sull'asfalto, con gli abiti a brandelli, incastrata tra tavole di legno e tubi di metallo. Il suo corpo è coperto solo di sangue e polvere d'oro.
Così, a 20 anni, Frida Kahlo precipitava in un'altra tragedia, ennesimo capitolo di quel romanzo drammatico che fu la sua vita.
Nata nel luglio del 1907 in un sobborgo di Città del Messico da padre ebreo e madre messicana, era cresciuta negli anni della rivoluzione e aveva assistito con occhi ingenui di bambina a quel terribile spargimento di sangue.
Mia madre aveva spalancato le finestre della Casa Azzurra per far entrare i contadini feriti e affamati. Aveva preparato enormi tortillas, l'unico cibo che potevamo permetterci.
La caduta del governo aveva ridotto in povertà la sua famiglia. La fragile salute del padre ne era rimasta fortemente minata.
Aveva cominciato a soffrire di crisi epilettiche e quando si trovava sola con lui, toccava proprio alla piccola Frida prendersene cura. Gli faceva respirare dell'alcol oppure dell'etere finché non si riprendeva.
Per tutta la vita conservai il ricordo di quel mistero pauroso, di quell'incomprensibile passaggio dalla normalità alla follia e dalla follia alla normalità.
A 6 anni fu lei ad ammalarsi di poliomielite e dovette trascorrere 9 mesi confinata nella sua camera. Il suo corpo infantile, ma fino ad allora robusto, divenne gracile e malfermo.
Ogni sera mia madre e le mie sorelle mi massaggiavano la gamba destra con pezzuole immerse in acqua di noce bollente. Ma nonostante questo, rimase più piccola e sottile dell'altra. Per mascherarla fui costretta ad infilare 2 o 3 calze sovrapposte.
I coetanei la deridevano. Lei, orgogliosa e sfrontata, si cimentava lo stesso nei loro giochi.
Frida! Frida, gamba di legno, vieni a prenderci!
Certo che vengo! Non mi servono i piedi, io ho le ali per volare!
Incastrata in un corpo imperfetto, divenne forte e aggressiva. Si costruì una corazza appuntita che non le serviva soltanto per difendersi.
Si iscrisse alla Scuola Nazionale Preparatoria, una sorta di università che raccoglieva i figli dei professionisti della capitale. Era lì, nei corridoi gremiti e nelle aule spaziose, che si inventava il Nuovo Messico, e gli studenti ne erano parte attiva.
Il nostro motto sarà libertà, ordine e progresso. Libertà come mezzo, ordine come base e progresso come fine.
Frida era una delle poche ragazze ammesse alle lezioni, ma da subito entrò a far parte dei Cachucas, audaci innovatori, provocatori arguti e romantici che si divertivano a portare scompiglio nei corridoi della scuola. Tutti la conoscevano come il diavolo, il maschiaccio o la ragazza del capo. Il capo si chiamava Alejandro Gomez Arias.
Lo amai dal primo giorno che lo vidi e mentre cercavo di penetrare nel raggio di luce del suo sguardo, mi accorsi che da nigna insolente mi ero trasformata in una donna.
Non fu mai una studentessa modello. Preferiva dedicarsi alle proprie passioni e, inseguendo ciò che più amava, conobbe un giorno Diego Rivera.
Alex, c'è Rivera che dipinge nell'auditorium. Andiamo a vedere che fa.
Insieme a Orozco e Siqueiros, l'artista era stato incaricato dal governo di decorare le pareti dell'edificio. E lui, nei suoi murales, gli stava dipingendo la storia e la cultura messicana perché diceva:
così si istruisce, si educa. Si rende il popolo consapevole della propria forza e della propria dignità.
Di tutti gli artisti che infiammavano i corridoi dell'istituto, era sicuramente il più pittoresco, non solo per l'aspetto massiccio sormontato da due occhi da ranocchio, ma anche per la sua vitalità esplosiva e soprattutto per il fascino che suscitava sulle donne.
Quella mattina Frida si era nascosta insieme ad Alejandro tra i banchi della grande sala per spiarlo. Rivera dipingeva in compagnia di una delle sue modelle, una ragazza bellissima.
Sono una porcheria questi pennelli, non valgono niente.
Gettandoli a terra infastidito, si era avvicinato a lei, le aveva sollevato il lembo di stoffa che la copriva e, carezzandola, le aveva sussurrato:
le mie mani, dolce musa, reclamano giustizia.
Frida aveva assistito in silenzio a quell'audace corteggiamento, ma un fatto la indusse ad uscire allo scoperto.
Diego, attento! Arriva Lupe!
Proprio in quell'istante, Lupe Marin, moglie di Rivera, spalancava la porta per coglierlo sul fatto.
Razza di maiale, bugiardo!
Si era scagliata contro di lui colpendolo con rabbia, poi, placata la sua ira, se n'era andata dicendo:
non azzardarti più a portare quel lurido pancione nel mio letto!
Fu solo allora che il pittore si voltò a cercare con lo sguardo Frida, ma era ormai tardi. I suoi riccioli neri erano già lontani. Come un uccello appena uscito dal nido, Frida correva curiosa per vicoli e strade della grande città, ma un giorno i suoi folli voli erano stati bruscamente interrotti. Fu quando si trovava con Alejandro a bordo di quel vecchio autobus di legno.
In ospedale venne immobilizzata e rinchiusa in una gabbia di gesso. Toccò a suo padre ascoltare la diagnosi del medico.
Temo che sua figlia non potrà più tornare a camminare.
Trascorse un mese incastrata in una struttura simile a un sarcofago. Incapace di esprimere altrimenti la propria sofferenza, prese a scrivere al suo Alejandro.
Alex, vita mia, Di notte, in questa stanza, la morte danza intorno al mio cuscino.
Poi imparò a tenere solo per sé tristezza e dolore. Si circondava piuttosto di amici immaginari, bambole, scheletri di cartapesta, bestie e arbusti. Era a loro che chiedeva consiglio e conforto.
Restavo per ore nella vasca da bagno, con l'acqua che mi sfiorava la bocca, a fissare i miei piedi addormentati. Vedevo materializzarsi le angosce del presente, i fantasmi del passato, ma mi sentivo felice e per niente sola.
Un giorno suo padre si presentò a casa con un pacco per lei. Dentro c'erano una tavolozza e dei pennelli. Frida, senza chiedere il perché, si mise subito all'opera. Sul soffitto, proprio sopra la testa, fece fissare uno specchio per dipingere il suo corpo riflesso.
Dipingere significava lottare contro il nemico che mi assediava. Era una chirurgia della psiche, una radiografia della mia anima.
Riuscì a rimettersi in piedi e, anche se camminava a fatica, si sentiva guarita, ma era rimasta segnata per sempre, così come il suo sguardo sul mondo. Decise di dire addio ad Alejandro.
Sono stata per 2 anni distesa su un letto con gli occhi al soffitto, ma almeno potevo scegliere cosa vedere. Adesso che ti guardo non vedo nulla se non la tua pietà.
Per lui aveva dipinto il primo autoritratto, lo stesso che 2 anni più tardi avrebbe legato per sempre la sua vita a quella del pittore Diego Rivera.
Nel 1928 Rivera era stato incaricato di decorare il cortile del Palazzo del Ministero. Un giorno, mentre dipingeva figure solenni di indigeni, ritto su traballanti ponteggi, una voce lo costrinse a fermarsi.
Vieni giù, ho qualcosa da farti vedere.
Spero che tu abbia un buon motivo per interrompermi.
Aveva risposto senza sapere di chi fosse quella voce. Pazientemente discese fino a terra, finché non si trovò di fronte a quella ragazza così minuscola al suo cospetto, che lo guardava con aria sicura di sé.
Ho fatto qualche quadro, vorrei che lo guardassi. Dimmelo chiaramente se valgo qualcosa oppure no. Io devo lavorare per mantenermi.
Rivera passò rapidamente lo sguardo sulle tele, mascherando lo stupore che lo assaliva.
Erano 3 ritratti. Uno in particolare mi colpì. Una giovane donna in abito di velluto amaranto, dal collo lungo, elegante, su cui il volto sbocciava come un fiore pensoso e malinconico. Guardandolo, mi accorsi della straordinaria somiglianza con la ragazza che avevo davanti. Le dissi, dipingine un altro. Verrò a vederlo domenica. Ma aspetta, come ti chiami?
Mi chiamo Frida Kahlo.
Ma tu sei...
Non gli lasciò il tempo di concludere, perché con uno slancio improvviso si avvicinò al suo viso e, serrandogli la bocca con una mano, gli sussurrò.
Ci vediamo, Panson.
Mentre la guardava allontanarsi, Diego ritrovò nella memoria la ragazza che lo spiava di nascosto tra i banchi dell'auditorium. Sapeva che da quel momento non avrebbe mai più dimenticato quel nome e quel volto.
Una settimana dopo, come promesso, Rivera si presentò a casa di Frida. Questa volta le sue parole furono inequivocabili.
Hai molto talento.
Dicono che sei un gran bugiardo con le donne.
Posso mentire a quelle che stanno al di là della tela, ma tu stai dalla mia stessa parte.
Divennero amici, compagni. Condivisero la passione per l'arte e per la politica, entrando a far parte attiva del Partito Comunista. Cercavano, sempre più a fatica, di far tacere un sentimento ormai non più controllabile.
Voglio che mi giuri che io e te non saremo altro che amici.
Invece si sposarono il 21 agosto 1929. Al fianco di Rivera, vestita in abiti semplici tradizionali, con una sigaretta nella mano sinistra e nella destra quella di suo marito, Frida guardava davanti a sé un cammino che, per la prima volta, le appariva limpido e luminoso. Aveva appena la metà dei suoi anni, ma Frida rimase con tenacia al fianco di Diego anche nei momenti più difficili, come quando venne allontanato dal partito.
Non esitò a seguirlo e per fuggire il pericolo di rivendicazioni partì con lui per gli Stati Uniti, San Francisco, Detroit, New York, anche se si accorse in fretta che quel paese non faceva per lei.
Diego, qui mi sembra di camminare in mezzo a dei biscotti crudi al sapore di dollaro. Mi manca il mio sole.
Invece l'America, la terra dei gringo, come lei la chiamava, comprese ben presto il suo talento. Tra i visitatori, alla sua prima personale di New York, c'era anche André Breton.
Ho visto il vostro Messico, ma quello che c'è su queste tele è qualcosa di diverso.
Io dipingo ciò che è reale per me, l'esterno e l'interno di me stessa e del mondo. Non sono sogni, ma la mia realtà.
Mentre gli rispondeva, si accorse di quanto Breton l'ascoltasse pensieroso. Negli occhi scuri di Frida si scorse uno scintillio. Poi esplose in una sonora risata sotto lo sguardo meravigliato dei presenti.
Il guaio con lei, signor, che si prende così sul serio.
Sapeva dosare humor e ironia con la stessa cura esasperata con cui combinava abiti e gioielli. Aveva il portamento di una imperatrice bizantina.
Un giorno, mentre Rivera era al lavoro sui ponteggi, andò a trovarlo per comunicargli un'inaspettata notizia.
Ehi, Panson! Avremo un bambino!
Anche se le sue ossa fragili rendevano insostenibile il peso della gravidanza, Frida decise che mai avrebbe cancellato la vita che già sentiva crescere dentro. Finché una notte di luglio...
Frida, che cos'hai? Rispondimi!
Un nuovo atroce dramma era giunto a turbare la sua serenità sempre in bilico. Perse il bambino.
Trasferì ancora una volta il suo dolore nella pittura. Le tele, a volte terrificanti, divennero le testimoni di uno stile ormai inconfondibile che avrebbe fatto di Frida Kahlo una delle artiste più originali del suo tempo. Tornati in Messico, andarono a vivere nella periferia della capitale. Un ponte sospeso collegava due edifici gemelli, rosa per lui, azzurro per lei, dove entrambi avrebbero coltivato separatamente le proprie smisurate passioni.
Una notte, non riuscendo a dormire, Frida uscì di casa e percorse i vicoli deserti della città, fermandosi ad ammirare i murales di Rivera. Si sentiva come protetta dallo sguardo di Diego riflesso nei volti delle sue monumentali creature.
Riconobbi in quelle figure la sagoma sinuosa e seducente di mia sorella Cristina. Sapevo che in quel periodo posava per lui e lo immaginai mentre scrutava avidamente quel corpo per poi farlo suo. Mi sembrò in un attimo di sentire una lama incandescente trafiggermi lo stomaco.
Tornò a casa in fretta e iniziò a colpirlo mentre dormiva con qualsiasi oggetto le capitasse fra le mani.
Tu sei il più grave incidente che potesse capitarmi. Non ti bastavano tutte le donne del mondo. Dovevi prenderti anche mia sorella.
Poi raccolse in fretta le sue cose e se ne andò. Ma non faticò a pareggiare i conti. La sua personalità prorompente le donava una carica seduttiva che incantava chiunque. In breve, la lista dei suoi amici crebbe a dismisura, così come quella dei suoi amanti.
Lo sguardo penetrante, la voce calda, morbida, quasi maschile, la rendevano irresistibile agli uomini, ma anche alle altre donne. Molti famosi fotografi si sentirono spinti a ritrarla, tra loro anche Tina Modotti.
Entra, Frida, ti aspettavo.
Si erano conosciute in Messico, mentre la fotografa di origine italiana era lì impegnata a sostenere la causa rivoluzionaria.
Solo qualche minuto, sistemo la pellicola e cominciamo.
Quando si voltò, Frida era di fronte a lei completamente nuda. I capelli, solitamente acconciati nei modi più strani, ricadevano sciolti fino a coprirle i seni. In mano, stringeva la bottiglia del suo brandy preferito.
guida. Anche il diavolo arretrerebbe davanti al tuo sguardo.
Si concedeva ogni genere di eccessi e si diceva che potesse bere fino a che tutti gli uomini fossero finiti sotto il tavolo. Eppure, solo la presenza di Diego riusciva a portare sollievo al suo animo inquieto. Si separarono e si riunirono senza tregua, accomunati dalla stessa ambizione e da un'inarrestabile passione per la vita.
In fondo, Frida, io e te ci amiamo troppo per vivere separati. E visto che io sono troppo grosso per essere la tua ombra e tu sei troppo piccola per essere la mia, l'unico modo per restare insieme è rimanere fianco a fianco.
A poco, le luci della casa azzurra tornarono ad accendersi ed entrambi imposero a quello strano rapporto clausole che nessuno, se non loro, avrebbe mai potuto concepire ed osservare.
Non accetterò nemmeno un soldo da te e non mi vedrai mai più nel tuo letto.
Si trasformò per lui in una complice, a volte assecondandolo, a volte negandosi. Solo lei sapeva come curarlo, come punirlo e come amarlo.
Il loro rapporto, così come i rispettivi tradimenti, divennero di pubblico dominio. Tutti ormai sapevano chi fosse Frida e chi Diego. Lui, il grande artista che si concedeva relazioni sentimentali alla luce del sole, lei, la sacerdotessa, talora ribelle del suo tempio. A rendere ancora più forte e intensa la loro unione, intervennero eventi esterni che li videro entrambi coinvolti. Dopo l'espulsione dal Partito Comunista, Rivera aveva accettato di ospitare nella sua casa Leon Trotsky, espulso dalla Russia e costretto ad un interminabile esilio.
L'aspetto austero e minaccioso del leader bolscevico fece subito breccia nel cuore di Frida.
Ero affascinata da lui, quanto lui lo era da me. Aveva occhi azzurri scintillanti e, malgrado l'età, i capelli e la barba bianchi, emanava una forza virile. Con le donne era quasi brutale, ma con me si comportò da romantico corteggiatore.
Vissero una breve e intensa storia d'amore di cui nessuno poté accorgersi. A separarli intervenne comunque l'ingombrante presenza di Rivera. Ci fu un diverbio tra i due su questioni politiche.
Mi dispiace, Diego. Tu non hai l'anima di un rivoluzionario, ma di un rivoluzionario travestito da grande artista. Sei abituato a lavorare in cima a una scala, ma per batterti con noi devi avere i piedi ben piantati a terra.
Trotsky fu costretto ad abbandonare la casa azzurra. Sebbene avesse approvato l'atteggiamento del marito, Frida mantenne intatto il suo affetto per il russo fino alla morte. A lui, infatti, dedicò uno dei suoi autoritratti, dipingendo sulla superficie della tela poche inequivocabili parole.
A Leon Trotsky, con tutto l'amore, Frida.
Il 24 maggio 1940, Trotsky sfuggì ad un attentato nella periferia di Città del Messico. La sua camera da letto era stata mitragliata da un gruppo di stalinisti. Rivera, tra gli indiziati, fu costretto a rifugiarsi negli Stati Uniti.
Solo tre mesi più tardi, Frida raggiunse il marito a San Francisco per dargli una terribile notizia.
Questa volta lo hanno ammazzato. Hanno ammazzato Trotsky e la colpa è anche tua. Sei tu che l'hai portato in Messico.
Forse per quel grande dolore che si aggiungeva ad altri, forse per la prolungata lontananza da Diego, Frida si ammalò. Le sue ossa, già deboli, stavano lentamente sgretolandosi. Fu costretta a sottoporsi a devastanti interventi chirurgici alla spina dorsale e a trascorrere lunghi periodi a letto, con indosso pesanti busti di gesso, metallo e cuoio.
Ma nessuno, tranne l'amato Rivera, poté mai scorgere sul suo viso i segni del male che la logorava.
Rideva, scherzava e raccontava buffe storie. Ostentava la sua allegria come un pavone esibisce la coda. Solo quando era solo davanti alla tela riusciva a sfogare le sue angosce. In fondo gli autoritratti erano sempre stati il suo modo di piangere in silenzio.
Nell'aprile del 1953, la Galleria d'Arte Contemporanea di Città del Messico organizzò per la prima volta una mostra delle sue opere. Il giorno dell'inaugurazione, fra la folla che attendeva di entrare, fu il suono di una sirena ad annunciare l'arrivo dell'ospite più atteso.
Distesa su una barella, vestita del suo costume prediletto, Frida Kahlo faceva il suo ingresso tra la commozione e la meraviglia dei presenti.
Volevate iniziare senza di me?
Venne adagiata sul grande letto decorato, che per l'occasione era stato sistemato al centro della sala. Scheletri di cartapesta pendevano dal baldacchino, alla cui volta era stato fissato uno specchio che rifletteva il volto provato eppure raggiante dell'artista.
Vivace, regale, ornata dei preziosi gioielli, accoglieva gli onori della sua gente col suo coraggioso, impareggiabile stile.
Non è me che dovete guardare. C'è più vita in quelle tele che in questo corpo rotto.
È il 13 luglio 1954. Diego Rivera viene svegliato nel cuore della notte da grida supplichevoli.
No! No, mai più! Mai più!
Trova Frida nella sua stanza, distesa nel letto, con le mani sporche di colori e i capelli arruffati intorno al viso. Sta cercando di liberarsi del pesante busto di cuoio che la ingabbia.
Cosa succede? Aspetta che ti aiuti!
Per favore, porta qui il mio abito. Ho voglia di uscire.
Diego la veste, le sistema i capelli e pur di calmarla accontenta ogni sua richiesta.
Voglio fumare.
La guarda addormentarsi con la sigaretta ancora accesa tra le dita e le rimane accanto per il resto della notte.
Vedevo quel volto delicato e nervoso, con le sopracciglia scure e spesse che si incontravano al di sopra del naso come fossero ali di uccello, stagliate intorno agli occhi. Era così dolce, così arrabbiata, così distante. Sapeva che stava per morire, ma non aveva smesso di lottare per la vita. Altrimenti perché la morte fu costretta a sorprenderla rubandole nel sonno il respiro?
Col corpo gelido, ormai assente, le mani esangui ancora rilucenti per i preziosi anelli e gli occhi spalancati su un accenno di sorriso, Frida sembrava assistere compiaciuta al proprio funerale e al rito della cremazione. Quel giorno, al fianco di Rivera, c'era anche Cristina, la sorella.
Continuavo ad accarezzarle le mani e improvvisamente il suo corpo iniziò a scivolare verso la fornace. Fu allora che accadde qualcosa di terrificante. Il calore intenso la sollevò a sedere e i capelli le si aprirono intorno al viso come un'aureola di fuoco, mentre bruciava, come fosse viva.
Solo in quel momento Rivera riuscì ad abbassare lo sguardo e a rileggere il biglietto su cui Frida, poco prima di morire, aveva annotato il suo ultimo intimo desiderio.
Spero che l'uscita sia gioiosa e di non tornare mai indietro.
Buon pomeriggio da Antonella Ferrere, ben ritrovati alla Storia in Giallo. Per parlarvi di Frida Kahlo, vi proponiamo adesso un'intervista a Vittorio Sgarbi che abbiamo realizzato nella sua casa romana.
Professor Sgarbi, perché Diego Rivera definiva Frida Kahlo la pittrice più pittore? Che cosa intendeva dire?
I rapporti fra Diego Rivera e Frida Kahlo sono rapporti di tensione, di competizione, non artistica soltanto, ma anche umana, ed è probabile che nella sessualità e nella femminilità di Frida Kahlo ci fosse una componente maschile. che d'altra parte è quella per la quale, nonostante che il mondo femminile non abbia nulla da invidiare a quello maschile, ma la categoria del pittore è una categoria dominante rispetto a quella della pittrice, non fosse che sul piano quantitativo, oltre che sul piano della considerazione sociale, del ruolo, e quindi forse con questo intendeva farle un complimento, come si potrebbe dire appunto che Artemisia Gentileschi era un pittore, non una pittrice, cioè non c'è la componente femminile nel senso della grazia, delicatezza, ma c'è invece una componente così potentemente espressiva da farla essere come un pittore. Il problema si pone allo stesso modo nella configurazione lessicale del poeta, che ha questa bella desinenza in A, ma in realtà declina al femminile in poetessa. In realtà poeta è una parola assoluta, pittore è una parola assoluta, quindi il genere, per così dire, neutro, che si volge al maschile, sembra dare maggior rilievo all'impresa artistica di una donna pittrice.
Dal canto suo Frida Kahlo dipingeva Rivera a volte come un bambino dallo sguardo un po' triste, altre volte come una specie di Buddha. Ecco, cosa voleva dire di lui in questi ritratti?
Ma il rapporto fra Diego Rivera e Frida Kahlo è un rapporto fra due personalità molto competitive, come si diceva, e nella fattispecie con una dimensione pubblica, ufficiale, politicamente esplicita di Diego Rivera e una posizione invece più autoriflessiva di Frida Kahlo. È evidente che pur con tutte le sue benemerenze pubbliche, Diego Rivera aveva dei comportamenti privati che potevano essere infantili e quindi nella pittrice che indica una rotta verso la psiche, una rotta psicoanalitica, cioè non c'è un pittore che sia più equivalente alla psicanalisi di Frida Kahlo, la sua considerazione del marito era quella appunto di un bambino. Dal momento che lei non aveva la necessità di rappresentare dei temi sociali o dei temi pubblici, nel declinarne l'immagine, dico, del marito in pittura, poteva fare dello psicologismo e quindi rappresentarlo secondo questa dimensione del bambino da lei protetto, della madre che protegge il bambino.
Frida iniziò a dipingere da sola, ma la presenza di Diego Rivera fu fondamentale nella sua crescita artistica. Dov'è riconoscibile l'influenza del pittore?
Ma è riconoscibile nella pressione psicologica della presenza di lui e non nello stile. Lo stile di Frida Kahlo è uno stile che è talmente personale, è talmente fuori dei movimenti e delle tendenze delle avanguardie, ed è così potentemente espressivo della condizione della donna, anche di una donna con un carattere forte come Frida Kahlo, che nulla Rivera può averle dato qualche nozione tecnica, ma non certamente qualche suggestione di tipo estetico, di tipo iconografico. Non ci sono dei temi comuni fra i due. Una continua a guardare se stessa, il suo tormento, il suo dolore, la sua spina dorsale, e l'altro invece racconta la grande epopea della classe del quarto stato, della classe dominata che conquista la storia. Quindi non vedo nessun rapporto sostanziale fra i due.
A parte gli autoritratti, molti dei quadri di Frida Kahlo rievocano gli eventi drammatici della sua vita o anche le persone che le erano vicine. Si può considerare la sua opera autobiografica?
Beh, più che autobiografica, è un diario, è una rappresentazione di una vita interiore che si esprime attraverso la pittura invece che attraverso la poesia o il diario. Ma tutta la vena della pittrice di Frida Kahlo è una vena intimistica, sia pure drammaticamente intimistica, in cui quello che le accade o anche i suoi sogni, perché c'è una componente che anche questa non è in Diego Rivera, di surrealismo o di visioni che partendo dai malesseri e dalle difficoltà della sua vita fisica, dalla malattia, si proiettano in una serie di incubi o di visioni di cui pochi pittori producono l'equivalente. Quindi in questo senso l'immagine del diario, del diario pittorico, è forse quella più pertinente.
C'è chi ha parlato di Frida Kahlo, della sua pittura, come di una dimensione corporea, ecco, della sua pittura. Lei è d'accordo?
No, non mi sembra. Il corpo appare, è un corpo come quello di una santa in estasi, fra mille tormenti, che però certo non hanno come esito la visione di Dio, perché in Frida Kahlo c'è una posizione sostanzialmente atea. Però è vero che la raffigurazione o le raffigurazioni di se stessa hanno qualcosa di agiografico, come se lei stesse esaltando la condizione dell'artista come una condizione divina, e quindi tutti gli elementi biografici che ricorrono, tutti i riferimenti alle sue malattie, in particolare alla sua condizione fisica, non sono riferimenti meramente pratici, ma si proiettano in una dimensione molto più spirituale. E quindi mi pare di avere davanti, quando vedo un quadro di Frida Kahlo, una radiografia dell'anima. È come se lei volesse leggersi dentro e esprimere fino in fondo le sue emozioni sulla tela.
I surrealisti, Breton in testa, l'hanno da subito inserita nelle loro file, ma lei rifiutava di essere definita così.
Sì, perché benché il surrealismo, cioè la produzione di una pittura che rappresenta visioni e sogni, sia la più corrispondente alla sua natura, c'è in lei un'altra componente, che è quella dell'individualismo assoluto, e cioè di non potersi identificare con tendenze o gruppi, che invece sono il sindacato degli artisti, quasi sostegno l'uno dell'altro in molti movimenti, dal cubismo al futurismo al surrealismo, dove gli artisti sembrano non solo sostenersi a vicenda, ma avere un obiettivo da raggiungere come gruppo, quasi una declinazione politica della loro estetica. La politica invece per Frida Kahlo è una vicenda umana che riguarda la propria scelta nella società. La pittura è il rifugio per la coscienza, e quindi è una questione eminentemente individuale, una confessione, una fotografia del cuore, un modo di far sentire la propria condizione umana, e quindi così potentemente autobiografica non può partecipare di un gruppo dove tu devi obbedire ad alcune regole, ad alcuni codici, e quindi in lei c'è un surrealismo naturale, istintivo, e non è il surrealismo codificato nel 1924 da Breton, ma è invece una condizione onirica, una condizione oltre il reale, che è soltanto sua.
Ecco, il motivo politico nei suoi quadri è quasi assente, pure lei è stata un'attivista politica, ha avuto quel rapporto anche con molto intenso con Trotsky. Il giorno del suo funerale la folla intonò addirittura inni comunisti, e sulla bara venne adagiata un'enorme bandiera con la falce e martello. Perché non appariva il motivo politico?
Ma perché la politica apparteneva alla vita pratica, nel senso che ci sono degli artisti che diminuiscono la loro creatività, come Guttuso e altri, che esplicitano la loro fede politica e fanno dell'arte uno strumento di propaganda, e questo in qualche modo può portarli a buoni risultati, ma anche a dei risultati diminutivi, nel senso che l'arte viene applicata a qualcos'altro, e artisti assoluti che qualunque fede abbiano intendono la pittura come una questione assolutamente individuale, o l'espressione artistica come una questione talmente individuale che non può essere finalizzata o applicata o indirizzata alla propaganda politica. E quindi nessuna stravaganza se lei riesce a mantenere incontaminato il campo della pittura senza farlo diventare uno strumento di persuasione politica, perché questo ovviamente comporta dei rischi, e soprattutto poi in una vena eminentemente lirica come quella di Frida Kahlo, dove ciò che conta è far sentire la propria individualità, potente individualità, che non vuol dire che chi è individualista è di destra e chi è invece popolare è di sinistra. E queste sono delle schematizzazioni troppo meccaniche. È vero che tu puoi fare una battaglia politica progressista, come ha fatto lei, e ripararti nella pittura per rappresentare la confessione della tua vita, o una serie di turbamenti, tormenti, visioni che sono i tuoi, di natura sia psicologica, sia sessuale per esempio, o anche di sadismo, di masochismo, di condizione di disagio rispetto appunto a suo marito, in questo caso, il quale più placato invece riesce a piegare la pittura anche a degli obiettivi di propaganda e a quindi a dipingere per una finalità politica in modo più diretto. Ma alla fine dei conti credo che sia più forte la fascinazione di Frida Kahlo che di Diego Rivera, e nel corso degli anni quest'ultima abbia raggiunto un consenso e una capacità di seduzione molto superiori a quella di Rivera.
I pittori del suo tempo, Rivera su tutti, eseguivano un'arte monumentale. Lei invece scelse sempre delle dimensioni piuttosto piccole per i suoi quadri. Secondo lei c'era una ragione precisa?
La pittura monumentale, la pittura epica è la pittura di propaganda o la pittura che racconta la storia e quindi descrive degli episodi, e anche con uno stile così educato su Picasso e sulle azioni dei grandi maestri dell'avanguardia, certamente però intende raccontare una storia, un epos popolare, contadino, che sono i temi dominanti dell'opera di Rivera. L'altra invece, come appunto la differenza fra Dante e Petrarca, la Kahlo declina in piccoli spazi, come i sonetti o come appunto in poesia sarebbero degli idilli, la propria interiorità, e quindi l'uno ha bisogno di grandi spazi e l'altro ha bisogno dello spazio della coscienza, che è quello in cui si muove la riflessione su se stessa e sulla propria vita difficile, contrastata, la convinzione fortissima di sé, il rapporto con questa figura di marito padrone, e quindi tutte questioni che, trattandosi di vicende interiori e di fatti psicologici, non hanno bisogno di una grande estensione, e quindi sono appunto pagine di un diario.
Chi erano i Fridos? Tipo Isadora Bowles per Isadora Duncan?
Sì. Immagino che appunto lei abbia rappresentato, come rappresenta oggi, ci sono delle fanatiche di Frida Kahlo. Io ne ho conosciuta una che era la moglie di Fabrizio Ferri, che credeva di essere una reincarnazione di Frida Kahlo. Angela Pintaldi, anche fisicamente, oscilla fra Tina Modotti e Frida Kahlo, e tiene queste due grandi donne come riferimento per la sua esperienza. La seduzione di Frida Kahlo va ben oltre i suoi allievi diretti, perché diventa una leggenda che crea emulazione, come nel film che le è stato dedicato, per il personaggio femminile, per la capacità di rappresentare più di ogni altra pittrice la forza della donna, quindi è diventato un simbolo, insomma. Quindi sarei felice di vedere delle opere degli allievi della Kahlo, ma non saranno stati capaci di avere una personalità così rilevata e così penetrante. Cioè, in lei credo che nessun fenomeno, salvo Van Gogh, sia stato così penetrante negli ultimi anni. È una trentina d'anni che il mito di Frida Kahlo, un po' per i suoi soggetti, un po' per questa dimensione belluina, questa dimensione di energia pura, che un po' perché era una donna, appunto. Nessun altro esempio c'è di una esplosione così straordinaria di attenzione. Io ho visto recentemente la mostra di Londra, che è una mostra che dava un panorama completo della sua impresa e anche di mille curiosità e i divertimenti, come quasi dei rebus nella sua pittura, insomma. Quindi una personalità certamente attraente, fascinosa, e quindi per i suoi allievi. Lei poi è morta negli anni 50, e la rivalutazione invece è degli anni 80, quindi c'è stato un momento in cui non era così evidente che sarebbe diventata la prima pittrice del Novecento. Ma ha di gran lunga travalicato Sonia Delaunay, Georgia O'Keeffe e altre pittrici pur memorabili, proprio in forza di questa personalità così dura, così determinata, così appunto virile, se la parola non fosse offensiva per una donna, la quale non ha bisogno di essere forte perché è virile, è forte e basta, insomma.
Grazie.
This house.
Questa puntata termina qui. Nel ringraziare Vittorio Sgarbi, vi do appuntamento a sabato prossimo alla stessa ora per un nuovo caso della storia in giallo. Un ringraziamento anche a Daniela Sbarrini, curatrice del programma, a Manuel De Lucia, assistente alla regia, Paola Guarnieri, Alessandro Molinari per le musiche originali, Fiore Liborio, tecnico del suono, e grazie naturalmente al nostro regista Italo Moscati. Da Antonella Ferrera, grazie per l'ascolto e buona serata.
So lost without you, but the night sky blooms with fire and the burning bed floats higher.
Le voci di oggi erano quelle di Mario Bombardieri, Francesco Pannofino, Alberto Rossatti, Riccardo Rossi e Emanuela Rossi nel ruolo di Frida Kahlo. Per riascoltare le puntate precedenti e per scriverci, visitate il nostro sito www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo.
She burned, and the night sky blooms with fire, and the burning bed flows higher, and she's free to fly. Black and blue, so cold in the morning, so cold without you, and the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Of the dark days painted in dark gray hues, they fade with the dream of you, wrapped in red velvet, dancing the night away. I burn, and the burning bed floats higher, and she's free.